consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati da Carlotta Moccetti. Oggi ci sono con me Mario Craghi in regia e Karin Condolf al centralino. Di cosa parliamo? L'argomento è davvero vasto, parleremo di medicina riabilitativa. La medicina riabilitativa è quella branca appunto della medicina che si occupa della terapia e del recupero delle disabilità che sono state causate o da una patologia improvvisa, quale per esempio l'ictus, un infarto, oppure da una malattia di tipo invalidante o ancora da un trauma. L'obiettivo evidentemente è quello di riportare il paziente alla più vasta autonomia possibile, compatibilmente con le sue possibilità fisiche, motorie e psicologiche. Ne parliamo oggi con i nostri ospiti, sono davvero tanti e quindi ringrazio tutti per aver accettato il nostro invito. Sono il dottor Graziano Ruggeri, che è primario della clinica Hildebrand di Brissago. Con lui ci sono anche Iginio Bassi, che è responsabile sempre per la clinica Hildebrand delle cure infermieristiche, Andrea Marforio, responsabile delle terapie, e poi Thais Lorenzetti, che è assistente sociale, una figura importantissima che scopriremo insomma nel corso della trasmissione. Abbiamo questo team della clinica Hildebrand perché, dottor Ruggeri, va detto immediatamente che voi avete ricevuto proprio dal DSS un mandato, vi hanno attribuito appunto il mandato di quello che riguarda tutta la riabilitazione neurologica per la Svizzera italiana.
Sì, è una tradizione da quando esiste la pianificazione ospedaliera per i letti di riabilitazione. La clinica Hildebrand ha acquisito questa expertise, questa competenza negli ultimi 20-25 anni. E per conseguenza, ecco, essendo la riabilitazione neurologica una riabilitazione multidisciplinare, quasi super specialistica, perché lo spettro delle malattie neurologiche è davvero importante. Le malattie neurologiche che possono causare disabilità, diciamo virtualmente quasi tutte le malattie neurologiche causano una qualche forma di disabilità nel paziente che ne è affetto. Di conseguenza, ecco che abbiamo questo mandato che ci permette di essere sempre up to date, vuol dire sempre aggiornati nelle cure di questo tipo di affezioni croniche e invalidanti.
Ecco, noi oggi facciamo una panoramica su quelle che sono appunto le riabilitazioni nei vari campi, poi più avanti avremo sicuramente l'occasione di entrare nello specifico, faremo delle trasmissioni dedicate poi ad una. Voi vi occupate, come detto, di riabilitazione neurologica, però anche di quella cardiovascolare, della riabilitazione psicosomatica, della riabilitazione geriatrica, insomma avete tutti i tipi, anche quella evidentemente ortopedica, sì. Avete tutti i tipi di riabilitazione.
Sì, ecco, diciamo che copriamo tutto lo spettro delle patologie cronico-invalidanti o acute invalidanti, come lei ha detto, ecco, sottolineato, che si suddividono nelle diverse branche specialistiche, che sono la neurologica, l'ortopedica muscoloscheletrica, così chiamata, la riabilitazione cardiologica e la psicosomatica sono le ultime due specialità riabilitative che ci sono state attribuite 2 anni or sono con la ripianificazione ospedaliera della riabilitazione specifico, non dei letti acuti.
Ecco, la cosa davvero importante che vogliamo anche far emergere con questa trasmissione è l'importanza della riabilitazione, dell'evidenza proprio scientifica che viene attribuita alla riabilitazione.
Sì, grazie per questa domanda. Mi permette di fare anche un piccolo excursus storico. In effetti dovete immaginare che una volta gli ospedali erano gli ospizi, l'ospitalità veniva data a tutti i generi di patologie, ma anche ai casi sociali, ai reietti insomma della società, e l'ospedale poi si è trasformato nel 1800 con la nascita della clinica, essenzialmente su delle malattie acute, che erano le malattie infettive quelle che dominavano, quindi la mortalità era altissima e quindi i pazienti non arrivavano nemmeno a dover necessitare di cure riabilitative. dobbiamo andare indietro negli anni, perché la riabilitazione è una disciplina essenzialmente che vuole il recupero funzionale. Andiamo indietro negli anni fino ai tempi dei romani, Augusto, l'imperatore Augusto, quando aveva le legioni sparse per tutta Europa e per tutto il mondo, perché cercavano di dominare il mondo e quindi dovevano presidiare il limes, che era il confine, no? Dalle invasioni barbariche, eccetera. Aveva le legioni e lì aveva bisogno di curare gli i legionari sul posto. E allora erano nati quelli che si chiamavano i valetudinaria. I valetudinari erano gli ospedali che facevano da trauma center, perché la traumatologia era quella che dominava. Naturalmente facevano anche da ospedali per le malattie infettive acute che arrivavano ai soldati, ma dopo la parte acuta era necessario riportarli in una funzionalità, questi soldati. I veterani ai tempi passavano nei veterani i soldati, i legionari che non erano più capaci di portare un'arma e marciare. Quindi ecco che la funzionalità era così importante, per cui oltre alla parte acuta c'erano i valetudinari, chi aveva la convalescenza ed era per i quali era necessario riportarli ad essere funzionali per rimetterli a combattere e a presidiare i confini. Quindi andiamo indietro nella storia, però oggi è diventata una medicina che necessariamente complementare, assolutamente complementare alla medicina acuta. E io faccio sempre questo tipo di similitudine o di metafora. Diciamo, il pit stop ospedaliero è come chi corre oggi, corriamo tutti nella nostra società, dobbiamo essere super, nella società super efficientista con mille cose da fare tutti i giorni. Allora c'è un pit stop che è l'ospedale acuto, che è sempre più efficiente ed efficace nel fare riparare, diciamo, il corpo, ma c'è una parte complementare che è quella della riabilitazione, che è più vista come non il pit stop ma il bacino di carenaggio, no? Dopo che c'è stato un grave danno allo scafo per navigare, diciamo così, ecco che c'è necessità di grandi specialisti che rimettono a posto questo battello che deve rinnovo navigare. Però questo si basa su delle evidenze scientifiche oggi, non solo di pratica, di prassi, ma anche di cambiamenti biologici che l'esercizio somministrato da diversi specialisti, sia l'esercizio cognitivo, l'esercizio a livello funzionale, non so, dell'oculomozione, di qualsiasi cosa, e motorio più in generale, o cardiovascolare, ha delle basi biologiche profonde che sono scientificamente provate. Quindi quello che noi facciamo, e poi mi fermo, è cerchiamo di influenzare questo recupero spontaneo del corpo affinché non ci sia un adattamento maladattativo. Il corpo cerca di guarire se stesso, ma noi somministrando con discipline diverse l'esercizio e anche coordinando questo esercizio sui bisogni del paziente in quel momento, noi arriviamo a dei risultati migliori. Ecco.
Beh, quello che lei chiamava il pit stop acuto, sempre di più anche al giorno d'oggi viene ridotto nelle tempistiche, sia estremamente
attorno
efficace,
ai 5 giorni.
Esatto, veloci, dopodiché ecco che si dona il paziente, insomma, alle persone che si occupano della riabilitazione, come diceva lei, una riabilitazione che il corpo tende comunque in qualche modo a medicare, ecco l'importanza che venga assolutamente guidata e fatta ad hoc.
È così.
Allora, ovviamente ringrazio anche gli altri ospiti che sono qua con noi. Ho presentato prima Andrea Marforio, che è il responsabile delle terapie. Quindi, insomma, una delle persone che più a lungo vede i pazienti quando arrivano.
Sì, buongiorno a tutti. Diciamo che le terapie rivestono un ruolo centrale nella degenza, in quanto chiaramente il paziente viene da noi in clinica proprio appunto a ricevere queste cure. A livello di terapie noi eroghiamo prestazioni oltre alla classica fisioterapia, come ormai tutti sanno, abbiamo anche la figura dell'ergoterapista che si occupa di più nell'ambito dell'attività della vita quotidiana, in un ambito un pochettino più occupazionale, del logopedista che, come dice la parola, si occupa dell'aspetto del linguaggio e della comunicazione, e del neuropsicologo e dello psicologo che si occupa delle figure, degli aspetti appunto cognitivi, in quanto una lesione neurologica, se soprattutto colpisce il cervello, va a alterare le funzioni appunto cognitive, e per cui noi appunto lavoriamo su quello, e oltre agli aspetti neuropsicologici siamo anche in grado di offrire dei supporti psicologici e psicoterapeuti. In termini di quantità, forse la figura principe che vede più spesso il paziente sono proprio le cure infermieristiche, dove loro l'hanno in carico 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
Ecco, Gigno Bassi, 24 ore al giorno, c'è sempre qualcuno che segue il paziente.
Allora, buongiorno a tutti anche da parte mia. Sì, grazie per l'assist ad Andrea. Vero, il settore infermieristico fa una parte da leone in senso di tempo. Noi prepariamo il paziente affinché il paziente possa fruire delle terapie che vengono offerte. Accompagniamo il paziente nei momenti comuni della giornata, quindi i pasti, lo prepariamo per dormire, lo vestiamo, lo laviamo. Ho usato impropriamente il lo, nel senso che il centro, il core del lavoro infermieristico in un contesto come quello riabilitativo è proprio il contrario, cioè quello di riuscire a fare in modo che emergano le autonomie del paziente, e quindi che il paziente riesca a fare il più possibile da solo e riesca a riportarsi a quell'autonomia che gli servirà per poi tornare a casa, dove si spera riesca a reintegrarsi lavorativamente e socialmente in una vita il più possibile normale, o con delle disabilità che possono essere comunque in un qualche modo assistite e sopperite da altre persone.
Ecco, prima di continuare facciamo un piccolo passo indietro, perché ci stiamo già incanalando un po' su quella che è la riabilitazione neurologica. Va detto, dottor Ruggeri, che oltre il 70% dei pazienti comunque fa capo alla vostra clinica proprio per questo tipo di problematica e di patologia.
Sì, all'incirca il 2/3 dei nostri pazienti sono pazienti che appunto ricoprono tutto lo spettro delle principali patologie neurologiche croniche invalidanti. Io penso ad esempio alla malattia di Parkinson, ai malati di sclerosi multipla, come due grandi categorie. Però naturalmente c'è anche quella che è la disabilità. Quelle sono malattie che appunto disabilitano cronicamente nel tempo, no? In una prospettiva di lungo termine. Però c'è anche la disabilità catastrofica, diciamo così, brutto aggettivo per dire, che è causata specialmente dall'ictus. Ictus vuol dire in fondo colpo, no? in latino, quindi il colpo apoplettico, che si chiama una volta, che adesso si chiama ictus o stroke in inglese, è un evento, diciamo, che un danno alla salute improvviso, un'ischemia del cervello che provoca appunto la disfunzione acuta del cervello. Di conseguenza una buona parte di questi pazienti provengono direttamente dal neurocentro, dove c'è, ricordo, lo stroke center, e dove il paziente entro poche ore può già, diciamo, godere di cure super specialistiche adeguate per appunto abbattere quella che è la disabilità che potrebbe venire se non fosse preso in tempo per le cure acute. Però rimanendo nella una buona percentuale dei pazienti comunque una disabilità, ecco che poi si inanella nel percorso di cura del paziente la necessità di cure riabilitative. Cure riabilitative che, ripeto, si basa, e io vorrei stressare qui un concetto, è diverso dire va in riabilitazione, no, va in una continuità terapeutica che idealmente dovrebbe essere attaccata all'ospedale acuto, non lo è per ragioni storiche, per altre ragioni, ma è come se passasse da un reparto acuto nella continuità di cura a un reparto dove ci sono altrettanti specialisti, e sono specialisti nella scienza della medicina riabilitativa.
Io ricordo al nostro pubblico che ovviamente può intervenire quando vuole, come vuole. C'è la possibilità di telefonare, di interagire direttamente con noi oppure di scrivere un messaggio WhatsApp piuttosto che un SMS. Chissà quante domande hanno anche i nostri ascoltatori, perché in qualche modo tutti purtroppo veniamo toccati da queste problematiche, che sia un parente vicino piuttosto che un amico, il vicino di casa, un collega di lavoro, e quindi le domande sono davvero tante. Quindi vi ricordo come fare a mettervi in contatto con noi.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1. Standing on the edge of forever, at the start of whatever, shouting love at the world. When the thunder turns around, they'll run so hard we'll tear the ground away. You know no one dies in these love-drowned eyes. Through our love-drowned eyes, we'll watch you sleep tonight.
Stiamo parlando oggi alla consulenza di medicina riabilitativa, ci concentriamo in particolar modo sulla riabilitazione neurologica, visto che i nostri ospiti, che fanno tutti parte del team della clinica Hildebrand di Brissago, sono specializzati in particolar modo su questo tipo di intervento. Più che specializzati, diciamo che, come ha sottolineato il primario, il dottor Graziano Ruggeri, più del 70% dei pazienti degenti va alla clinica proprio per questo tipo di patologie. Allora partiamo proprio da qui, dottor Ruggeri. Inizialmente il caso è catastrofico, improvviso, inaspettato, bisogna far capo ad una stroke unit. Dopodiché, passati i primi giorni, passata la grande emergenza, che cosa succede?
Allora, qui lei ci stiamo focalizzando sull'ictus, che appunto è una sola, preciso, delle patologie neurologiche che possono creare una disabilità catastrofica. Penso, per esempio, anche a un trauma cranico, è la stessa cosa. E quindi partiamo più nel settore
della un'emorragia.
Un'emorragia che poi è nello spettro dell'ictus, cioè l'ictus ischemico, cioè trombotico e l'ictus emorragico, ma non entriamo troppo nei dettagli.
Certo.
Per esempio c'è tutto il settore anche della neurochirurgia, quindi la traumatologia, che può fare una disabilità, può creare che disabilità catastrofica. Cosa succede? Oggi siamo organizzati così, è un moderno modello, direi, avanguardistico, proprio perché, se vogliamo parlare di continuità terapeutica di cura, nello stroke center c'è un neurologo riabilitatore di collegamento già da quasi una decina di anni ormai. Quindi un neurologo specialista nella neuroriabilitazione che affianca i neurologi della fase acuta nel determinare alcuni elementi della prognosi riabilitativa e nel indirizzare subito il paziente nel tempo più celere verso le cure riabilitative. Però una parte delle cure riabilitative viene già iniziata là al letto ospedaliero del neurocentro, quindi alcune attenzioni particolari di tipo riabilitativo da parte del personale, come l'ergoterapista o il fisioterapista, vengono o il neuropsicologo anche, vengono organizzate già con il team dei neurologi acuti. Una volta che il paziente è trasferito da noi, lì c'è un approfondimento dello stato, cosiddetto stato funzionale, no? Quindi dove sono gli domini di disabilità del paziente, che per noi non sono solo clinici, ma sono anche nei fattori contestuali, quindi nei fattori familiari, sociali, nella biografia del paziente e in altri aspetti. E l'equipe interdisciplinare cerca di concepire prima di tutto un programma che è un programma terapeutico che è coerente con i bisogni clinici del malato in quel momento, e poi soprattutto, guardando più a lungo termine, quello che noi chiamiamo il progetto di cura. Quindi c'è il programma, che vuol dire i terapisti, che tipo di terapie, di che tipo di terapia ha bisogno il paziente, con in che intensità lo facciamo, come vogliamo influenzare questi domini di disabilità per farlo recuperare, e poi più a lungo termine il progetto, cioè il reinserimento a più lungo termine del paziente nel suo ambiente di vita, compatibilmente il più possibile compatibilmente con quello che potrebbero essere le disfunzioni residue, le disabilità residue, che in alcuni casi purtroppo rimangono inemendabili, cioè non curabili fino in fondo.
Andrea Marforio, lo ricordo, responsabile delle terapie. La vostra collaborazione poi con l'ente ospedaliero inizia immediatamente, anche perché da subito, pochi giorni dopo l'evento catastrofico, si immagina già di cominciare ad intervenire anche con una riabilitazione.
Esatto, e ormai anche questo è scientificamente provato, che è un approccio precoce migliora l'outcome, cioè la prognosi, diminuisce il livello di disabilità al termine, diciamo, del percorso riabilitativo. Ecco perché appunto siamo anche come clinica Hildebrand all'interno di alcune sedi dell'ente ospedaliero cantonale, sia per favorire appunto questo approccio precoce e sia per cercare di dare poi continuità del percorso quando poi il paziente dall'ospedale acuto viene trasferito in clinica.
Abbiamo detto più volte che in un certo senso la parola chiave, la parola d'ordine è interdisciplinarietà, perché ci sono tantissime figure che collaborano, ruotano intorno al paziente. Ogni paziente riceve, come diceva il dottor Ruggeri, un suo programma di cura molto personalizzato. Quali sono le figure che ruotano attorno alle terapie al paziente?
Allora, le figure che ruotano attorno al paziente a livello di terapie sono appunto la fisioterapia, dove anche lì all'interno della fisioterapia possiamo declinare tantissime specialità, dalla rieducazione del pavimento pelvico, cioè le capacità comunque di gestire la vescica e non solo, che anche questo ha un effetto veramente impattante sulla qualità della vita. Del resto la riabilitazione lavora sulle qualità, sul recupero della qualità della vita, dal recupero neuromotorio, dal recupero della sensibilità, dal recupero anche della disfagia, cioè quindi della difficoltà di riuscire a mangiare, a deglutire, perché come viene offeso, diciamo, un muscolo del braccio, anche i muscoli della gola che gestiscono la masticazione, gestiscono la deglutizione, vengono compromessi, e questo potrebbe portare poi ad essere problemi. Quindi ecco, già all'interno della fisioterapia abbiamo diverse sottospecialità, quindi abbiamo detto fisioterapia, ergoterapia, logopedia e neuropsicologia, però solo queste figure non bastano. L'interdisciplinarietà è, come abbiamo detto prima, le cure infermieristiche, assolutamente, l'aspetto chiaramente medico, l'aspetto relativo all'assistenza sociale, al servizio sociale. E un esempio che a me piace per spiegare anche in termini semplici che cos'è l'interdisciplinarietà sono appunto tutto l'aspetto relativo, come ho detto prima, alla deglutizione, dove per questo dominio non è sufficiente solo dare o fare della terapia, è importante che il paziente venga subito identificato il problema, e per questo aspetto da noi in clinica se ne occupano le cure infermieristiche. C'è chiaramente l'aspetto medico per eventuali anche approfondimenti, ci sono esami specialistici che ci aiutano, e chiaramente c'è l'aspetto terapeutico, ma questo non basta. È importante che una volta identificato il tipo di alimento che il paziente è in grado di assumere, questo venga preparato nei dovuti modi e soprattutto anche servito nei dovuti modi. Quindi l'aspetto alberghiero anche qui gioca un ruolo importante, quindi che ci siano cuochi formati che sappiano cosa vuol dire preparare un cibo di un determinato consistenza alimentare, e che anche il nostro servizio alberghiero sia in grado di presentarlo e di offrirlo al paziente secondo i crismi riabilitativi. E non da ultimo poi l'aspetto sociale, come dicevo prima.
Certo, tra pochissimo entreremo nell'ambito dell'aspetto appunto sociale, che è fondamentale. Tornando velocemente all'aspetto alberghiero, visto che alcune degenze si prolungano anche per un periodo abbastanza lungo, mesi, ecco che per voi è fondamentale anche ricreare una sorta di vita sociale all'interno stesso della clinica. Il fatto di avere per esempio questo ristorante e il paziente va a mangiare in sala insieme agli altri, quindi riprende un minimo di vita anche sociale, di abitudini, rispetto al fatto di rimanere solamente in camera, pranzare o cenare lì, ha una sua importanza davvero basilare.
Ha un'importanza fondamentale, anche perché, diciamo, l'alimentazione è un aspetto di base della nostra vita e gioca un ruolo fondamentale anche in termini di qualità. Un conto è magari essere obbligati a alimentarsi per pochi giorni con dei cibi frullati, un conto invece doverlo fare per magari anche mesi. Quindi l'attenzione che poniamo anche su questo aspetto qui è fondamentale, per cui il fatto di ricercare, di trovare un buon compromesso tra magari alimenti non propriamente alla vista appetibili, però renderli tali proprio perché il paziente deve purtroppo alimentarsi con cibi con queste caratteristiche. Quindi anche la presentazione, l'aspetto, come dicevo, estetico, gioca un ruolo molto importante.
Beh, tra pochissimo parola a Thais Lorenzetti, assistente sociale, proprio perché c'è un prima e c'è un dopo ed è fondamentale anche questo dopo, come ritornare a casa, come interagire con le persone, come poter riprendere una vita normale. Si parla di un'alimentazione particolare all'interno dell'ospedale, poi però bisognerà tornare alla realtà a casa. Prima voglio leggervi un paio di messaggi. Più che domande, stanno arrivando soprattutto delle testimonianze di persone che hanno avuto delle ottime esperienze. Bruno ci dice, insomma, presenza davvero in grande numero di specialisti, segno tangibile di qualità, serietà e professionalità. Oppure, per esempio, c'è un altro ascoltatore che ci dice: ringrazio l'equipe che nel 92, dopo 8 mesi di degenza, ci permise di riportare a casa il babbo 55enne colpito da ictus. Un grazie di cuore, il babbo è ancora qui con noi. Queste sono alcune delle testimonianze, non posso leggerle tutte, però vi ricordo come fare a mettervi in contatto con noi.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Oh, no. You crossed my heart.
Stiamo parlando oggi di medicina riabilitativa, abbiamo visto che cosa succede quando un paziente è degente in clinica, dicevamo prima dell'importanza poi di, del prima e del dopo, chiamiamolo così, coordinare quello che sarà il ritorno a casa, alla vita normale, ma non solo a casa, c'è un reinserimento lavorativo, c'è un reinserimento quando si è giovani, magari a scuola, agli studi. Per questo motivo esistono degli assistenti sociali che si occupano proprio di questo. Oggi con noi c'è Thais Lorenzetti.
Sì, buongiorno a tutti anche da parte mia. Allora, il servizio sociale di cosa si occupa in clinica? Come diceva bene lei, fare un po' un quadro su quello che era lo stato funzionale prima e valutare un po' in base a quelle che sono le difficoltà cosa possiamo attivare sul territorio. Di base noi incontriamo tutti i pazienti che sono degenti in clinica, indipendentemente da quello che sarà il bisogno post riabilitativo, dove nei dettagli facciamo una raccolta anamnestica di tutti i dati sociali, finanziari, abitativi, quali sono i caregiver, quali erano le abitudini di un paziente, in maniera poi multidisciplinare, a dipendenza di come va il recupero funzionale, vedere cosa è possibile attuare sul territorio. Noi abbiamo una grande rete di collaborazione con tutti i servizi presenti. Come diceva lei, rispetto a un reinserimento lavorativo piuttosto che scolastico, ci interfacciamo con l'assicurazione invalidità. Per tutti quelli che possono essere bisogni di aiuto infermieristici, attiviamo i servizi SPITEX territoriali e quindi andiamo a collaborare con la nostra equipe multidisciplinare, dove è importantissimo che noi ci interfacciamo con tutte le diverse figure professionali, proprio per capire nel dettaglio dove e cosa avrà bisogno il paziente. Teniamo presente che chiaramente noi facciamo una consulenza ai familiari e al paziente stesso su quello che è possibile attuare, poi la decisione spetta sempre al paziente stesso decidere o meno se accettare degli aiuti oppure no. Ecco questo.
Anche perché quando si viene, insomma, davvero travolti, diciamo così, da una improvvisa malattia, e si rischia magari innanzitutto la vita e poi c'è tutto un decorso lungo, evidentemente questi discorsi che facciamo adesso arrivano in un secondo tempo. Prima si pensa a stare bene, a guarire, a lottare, poi però arriva il momento dove si esce anche, per fortuna, dall'ospedale, da questo fatto di essere un po' controllati, coccolati tutto il tempo, e ci si ritrova davvero disorientati quando si va a casa e si è da soli.
Sì, si cerca proprio di evitare che il paziente rientri in totale, come si dice, abbandono al domicilio. Cerchiamo sempre di creare un progetto e una rete di sostegno per quando un paziente rientra a casa. Come dice bene lei, c'è anche tutta una fase di accettazione se subisce un trauma, ed è qui proprio il gioco anche dell'equipe multidisciplinare, far comprendere al paziente quelle che potrebbero essere delle disabilità, che però possono essere anche in parte bypassate con l'aiuto ad esempio dell'ergoterapista, dove fanno le prove di attività in cucina, vanno a vedere nello specifico dei mezzi ausiliari, in maniera da capire che gli aiuti possono essere ridotti. C'è anche un sostegno degli ergoterapisti al domicilio, degli aiuti a domiciliari, l'infermiera che viene al mattino aiuta la preparazione al paziente, e tutto quello che è l'inserimento anche in un centro diurno, dove può mantenere delle attività, essere costantemente attivo sul territorio. È importante creare una rete di sostegno perché il paziente non si senta solo e tutto quello che è stato acquisito in clinica venga mantenuto nel tempo e continuato senza sentirsi abbandonato.
Hanno paura in generale ad uscire, a trovarsi di nuovo nella vita reale?
Dipende. Dipende, allora ci sono pazienti che non hanno paura, ci sono pazienti che sono terrorizzati e quindi è proprio lì il nostro ruolo, tranquillizzarli e farli capire che possono uscire dalla clinica. È proprio per questo che con l'equipe multidisciplinare, soprattutto con l'aiuto dei fisioterapisti, degli ergoterapisti, ma anche degli infermieri stessi, puntare all'autonomia possibile al recupero.
Andrea Marforio, ricordo, responsabile delle terapie, ha annuito mentre la collega parlava della paura.
Sì, esatto, perché a volte vediamo anche un decorso eccellente, il paziente recupera e banalmente anche parlando del cammino o di altre attività motorie, vediamo che magari nell'ultima settimana in previsione della dimissione c'è una regressione proprio legato alla paura nel rientrare nel domicilio, nel adesso cosa faccio, non sono in grado. Purtroppo nel rientro a domicilio noi garantiamo la continuità nelle cure affidando i pazienti ai colleghi sul territorio, però chiaramente non è la stessa equipe che interviene, per cui anche questo aspetto qui gioca un ruolo importante. Fortunatamente, diciamo, superata questa crisi, che è assolutamente comprensibile, poi solitamente il tutto va per il meglio.
Beh, Thais Lorenzetti va detto che poi, come dicevamo prima, ogni paziente a sé viene trattato in maniera diversa, si prevede come delle cure estremamente personalizzate, anche un reinserimento che tiene conto di tutte le sue peculiarità, quindi l'età della persona, che cosa farà dopo, dove abita, chi vive con lui, chi potrà accudirlo, quanto è leso, quindi quali cure avrà sicuramente bisogno, quali aiuti, immagino.
Sì, si fa appunto nei nostri colloqui interdisciplinari, si fa un punto della situazione su dove siamo arrivati con la riabilitazione, cosa ha recuperato e dove invece manca ancora un pezzettino. Il nostro compito è fungere da ponte fondamentalmente con quelli che sono le disabilità del paziente, tradurle in bisogni d'aiuti nell'attività di vita quotidiane. Quindi è sempre un lavoro molto di squadra capire cosa ha realmente bisogno e cosa attivare sul territorio per ridurre anche l'impatto. Io cerco sempre di spiegare ai pazienti che il nostro scopo è quello di rendere il rientro a domicilio nella maniera più soft possibile, creando un po' un cuscinetto. Chiaro, in clinica la realtà è tutto molto semplice, si ha il campanello dell'infermiera a portata di mano, ci sono i terapisti che ti seguono passo per passo. Il nostro scopo è quello di accompagnarli, dargli la mano finché arrivano al domicilio e far sì che vengano accolti da qualcun altro, che sono, ecco, i preziosissimi servizi che sono presenti sul territorio.
Fondamentali proprio per aiutare anche i parenti, le persone che stanno vicino al paziente, perché noi parliamo sempre dei pazienti ovviamente, ma bisogna rendersi conto che la vita viene stravolta anche a tutte le persone che stanno intorno a loro.
Sì, spesso nel nostro percorso riabilitativo, nella fase finale, diciamo, quando ci si avvicina a quello che è il rientro a domicilio, vengono proposti quelli che sono i congedi, ovvero il paziente inizia ad andare a casa il sabato mattina per poi rientrare la domenica sera. In caso di bisogno vanno già attivati anche degli aiuti su questo weekend, in maniera che anche la famiglia possa iniziare a capire quelle che sono le possibilità del proprio caro di poter restare da solo a casa o con dei piccoli accorgimenti di aiuti a domicilio, finché poi avviene l'uscita definitiva dalla clinica. Quindi facciamo un percorso d'accompagnamento che viene fatto in piccoli passi.
Andrea Marforio.
Sì, esatto, ecco, credo di questo istruiamo appunto i parenti, insegniamo come aiutare il proprio caro a fare il trasferimento dalla macchina alla sedia a rotelle, a gestirla in casa, e visto che chiaramente un evento ischemico oltre al paziente colpisce anche i cari, noi ci occupiamo anche della presa in carico dal punto di vista anche psicologico del parente, perché oltre il paziente anche marito, la moglie a volte necessita proprio di un supporto, di un sostegno psicologico.
Assolutamente, e poi un sostegno anche poi negli aiuti, perché non tutti se la sentono, diventa un carico enorme. Noi abbiamo un ascoltatore che chiede a voi come gestite anche i modi bruschi dei pazienti, che a volte diventano inaccettabili, ci scrive proprio. Allora lo chiedo a Iginio Bassi, che siccome è responsabile delle cure infermieristiche, è un insomma, gli infermieri sono proprio le figure professionali a contatto quotidianamente, e ogni momento, dicevamo prima, 24 ore su 24 con i pazienti.
Allora, intanto ringrazio l'ascoltatore per la domanda. Sì, è evidentemente uno degli aspetti più delicati delle cure infermieristiche. È chiaro che quando si è di fronte a un paziente con un deficit cognitivo, con un paziente neurologico, spesso e volentieri capita con i pazienti traumatizzati, ci sono dei comportamenti molto difficili da contenere, anche perché ci si deve immaginare di vivere comunque in un mondo comunitario dove il paziente non è da solo in una camera chiusa e quindi deve comunque coabitare, convivere con un compagno di camera, con altre persone, spostarsi all'interno della clinica, essere in una sala di terapia con altre persone. È evidente che si cerca in tutti i modi di fare il processo più dolce possibile, quindi si evita dove possibile il contenimento fisico, anche se in ultima analisi questo deve essere tenuto in considerazione. Allo stesso modo si cerca di non infierire con quello che sarebbe il facile mezzo farmaceutico, quindi stordire il paziente con un neurolettico piuttosto che con medicamenti che lo tengano troppo tranquillo, perché non è più funzionale la riabilitazione. Vero anche che ci si aspetta che gli invianti abbiano un occhio d'attenzione per questo, e quindi il paziente possa arrivare in riabilitazione pronto. Non siamo delle macchine, quindi il nostro umore, il nostro modo di comportarci cambia, e in funzione di questo adattiamo il nostro comportamento, di conseguenza anche la necessità di contenere il paziente quando è il caso, il tutto naturalmente previo e in completo accordo con i caregiver, quindi con i familiari e con le persone che stanno vicino al paziente.
Dottor Ruggeri.
Sì, completerei quello che ha detto Iginio Bassi dicendo che abbiamo un training, appunto. Perché dicevo è una riabilitazione super specialistica? Perché quello che l'ascoltatore definisce questi modi bruschi dei pazienti sono proprio legati spesso a sindromi cognitive, anzi direi a sindromi comportamentali, quindi c'è stato un danno neurologico al cervello che mette, diciamo, la cognizione così KO da togliere anche quelli che sono i normali freni inibitori, no? Delle condotte sociali, degli approcci, eccetera. Quindi non entriamo nei dettagli, ma noi abbiamo un training per capire che questo paziente non è un capriccioso, fra virgolette, o un iracondo che ci perseguita, ma questa irritabilità, questo eccesso, questi eccessi comportamentali fanno parte del quadro. E qui devo dire grazie davvero alla domanda, perché in effetti non è semplice avere a che fare con questi tipi di pazienti, e ristresso quello che ha detto Iginio Bassi, non sarebbe funzionale alla nostra missione, cioè di recuperare il paziente, utilizzare mezzi facili che sono la contenzione fisica o, peggio ancora, la contenzione farmacologica, perché sappiamo sempre dai dati della letteratura scientifica che in qualche modo questo interferisce con il processo di plasticità cerebrale, ad esempio. Però è chiaro che il personale infermieristico, il personale di cura è sottoposto a degli stress anche nel dover dominare questi tipi di comportamenti, e questo in qualche modo può influenzare il paziente, o i parenti devono saperle, la prognosi, perché il tempo che si passa a litigare, ha detto brutalmente, o a gestire il comportamento, è tempo perso per la riabilitazione, per fare le unità di terapia. Quindi i pazienti poco complianti, così, poco compiacenti, diciamo, verso i programmi, in pratica si auto un po', sono un po' autolesionistici, non volontariamente autolesionistici, ma noi questo lo sappiamo e cerchiamo di andare, cioè di gestire al meglio questo processo. Non è semplice, ma
anche in questo caso si possono ottenere dei risultati con il tempo, si riesce ad avere questa rieducazione neurologica, sì, per cui passerà anche questo tipo di sintomatologia.
Assolutamente, ci sono delle figure appunto preposte, il neuropsicologo in particolare, che conosce bene queste sindromi comportamentali e approccia il paziente in un modo terapeutico. Poi dopo c'è un percorso più, un processo trasversale alla clinica che appunto riguarda tutti gli intervenenti, tutti i clinici, dal medico al fisioterapista, all'ergoterapista, che conoscendo questo tipo di problematiche cercano di approcciarle in un modo che sia terapeutico, non antiterapeutico.
Bene, noi ci fermiamo ancora un istante per poi arrivare alle conclusioni. Torniamo a parlare in studio di riabilitazione, ormai siamo arrivati alle conclusioni, abbiamo parlato, dottor Graziano Ruggeri, della necessità appunto di questa interdisciplinarità, voi avete un team leader che di solito coordina un po' tutto quello che fanno gli altri professionisti.
Sì, attorno al paziente si concretizza il nucleo terapeutico che è fatto da diverse figure professionali. Se parliamo del paziente neurologico, spesso questo nucleo è formato dal medico che ha in carico il paziente, che è un medico, di solito un supervisore specialista, o un neurologo, un fisiatra o il geriatra, insomma a dipendenza del paziente, e nello spettro di disabilità, dei domini di disabilità del paziente, c'è il logopedista, il neuropsicologo, il fisioterapista e l'ergoterapista. Sono circa 4-5 figure anche la dietista banalmente, che girano attorno al paziente, che somministrano il programma terapeutico, insieme fanno il progetto terapeutico, e per fare il progetto e il programma terapeutico il supervisore naturale, diciamo, da sempre è il medico, che ha una visione un po', diciamo, come si dice, generalizzata su tutti gli aspetti clinici, no? Che, ma virtualmente devo dire, siccome la riabilitazione non è un one man show, non c'è lo super specialista che decide tutto, quindi è poco verticista ma è più orizzontale come organizzazione, virtualmente un buon team leader potrebbe essere anche un fisioterapista, un infermiere, un neuropsicologo, se vive la interdisciplinarietà in modo, diciamo, professionalmente vero e adeguato, cioè se dà voce e ascolta in modo concreto tutti i professionisti. Ecco, questo è un po' il cuore della interdisciplinarietà, per avere un outcome migliore, cioè un divenire migliore del paziente.
Un programma terapeutico che viene evidentemente discusso con il paziente, con i parenti, parenti che però sollecitano tutti i giorni in maniera forte quelli che sono gli infermieri, le persone più a contatto con il paziente. Allora, Iginio Bassi, un rapporto davvero particolare, anche perché i parenti in questi casi sono piuttosto presenti.
Allora sì, da una parte in positivo, perché è bellissimo vedere la soddisfazione che possono provare delle persone che fino a mezz'ora prima erano una commessa, un impiegato di banca o un qualsiasi altro lavoro, diventare degli infermieri per un piccolo momento o insegnare loro a diventarlo per poter curare i propri cari. Questa è una cosa che dà una soddisfazione infinita. Io provengo personalmente dalle cure domiciliari, quindi ho potuto vedere anche tutto questo discorso di prima e dopo in maniera molto 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 forte, ed è molto molto bello potersi occupare anche di qualcuno, quindi credo che un ringraziamento vada in generale a tutte le persone che si occupano dei propri cari disabili. Senza di loro, anche quando si fanno discorsi di costi, non se ne potrebbe nemmeno parlare. Sicuramente supportano tantissimo. Ci sono situazioni più facili, più difficili. Evidentemente spesso e volentieri il parente arriva al di fuori degli orari delle terapie, verso il pomeriggio, verso la sera, il sabato e domenica, dove a guardia, a sentinella della clinica resta, non dico soltanto il servizio infermieristico, ma prevalentemente il servizio infermieristico, ed è qui che i miei colleghi si spendono e meritano i miei ringraziamenti quotidiani. Io in fondo non faccio che il loro capo per tutto quello che riescono a fare nella gestione dei parenti. Non tutto funziona bene, non tutto decorre come nelle favole, quindi ci sono anche dei momenti molto difficili, ci sono dei momenti di confronto, dei momenti di contrasto, e soprattutto lì bisogna essere bravi, mantenere la calma e non andare in simmetria e riuscire a gestire le situazioni più complesse. Quindi, e questo grazie va a tutti, non solo agli infermieri, penso alle persone che non abbiamo citato. Il mondo della clinica è fatto di 400 persone che ruotano attorno, quindi c'è un servizio alberghiero, un servizio tecnico, la qualità e tutti quanti quelli che non abbiamo nominato, ai quali do il mio grazie almeno.
Ecco, voi avete dato giustamente il grazie a tutte le persone che operano in questo campo. Io ringrazio voi per essere stati nostri ospiti oggi e evidentemente torneremo sicuramente nella prossima stagione della consulenza a riparlare di queste tematiche, magari proprio le tratteremo una alla volta. Auguro buon pomeriggio anche a voi e ringrazio Mario Craghi in regia e Karin Kondolf al centralino. A domani.
La consulenza.